Presente. S'accomodi pure. Eccoci. Allora, lei viene sentita ai sensi dell'articolo 197 bis codice
procedura. Sì, volevamo produrre, c'era già stata prodotta il provvedimento di archiviazione del giudice del 2 marzo 2006, produciamo, che era un'archiviazione parziale, produciamo l'ordinanza definitiva che è stata emessa il 24 gennaio 2007 ed esibiamo il verbale di interrogatorio del dottor Sabella in data 2 febbraio 2004 a prova degli avvisi di quegli articoli 64 e seguenti.
Allora, pubblico ministero deposita ordinanza di archiviazione relativa al test emessa il 24 gennaio 2007 dal GIP e esibisce verbale di interrogatorio reso dallo stesso test alla procura il 2 febbraio 2004 per far constare che in quella sede erano stati dati gli avvisi con gli articoli 64 e seguenti CPP. Dottor Sabella è presente, suo difensore di fiducia, l'avvocato Garassini del Foro di Savona. Benissimo, allora. Lei ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere la dichiarazione di impegno.
Consiglio, la responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione e impegno a dire tutta la verità, non nascondere nulla di quanto è mia
cosa. S'accomodi pure, dia le generalità.
Un po' più bassa sta sedia. Alfonso Sabella, nato a Bivona, provincia di Agrigento, 21-11-62. Residente di Roma, via Giovanni Pacchioni 31.
Ammesso.
Presidente, mi scusi, è possibile avere una sedia più alta?
Sì, sì,
se no preferisco stare in piedi.
Senz'altro, lo so.
Grazie. Grazie, o meglio.
Ecco, all'epoca dei fatti che qualifica rivestiva?
All'epoca dei fatti ero e sono magistrato di tribunale, all'epoca collocato fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia come direttore dell'all'epoca ufficio centrale dell'ispettorato presso il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.
Ha scritto? Prego, pubblico ministero.
Sì, dovrebbe dirci per il G8 del luglio 2001 che incarico aveva ricevuto.
Il, mi pare, 28 luglio, comunque alla fine di luglio, di giugno del 2001, fui convocato dal capo del Dipartimento, era il facente funzioni, il dottor Paolo Mancuso, il quale mi disse che occorreva che io mi recassi a Genova in quanto l'amministrazione penitenziaria aveva già preso degli impegni in relazione al vertice G8 che si doveva svolgere lì. Per quello che mi spiegò Mancuso in quella circostanza, c'erano stati dei problemi, in particolare erano già stati incaricati degli altri soggetti di occuparsi dell'organizzazione di quanto necessario, ora entrerò nei dettagli, e c'erano dei problemi di coordinamento soprattutto con riguardo ai rapporti principalmente con il provveditorato regionale della Liguria, il cui all'epoca il dirigente, la dottoressa Sanò, aveva tutta una serie di screzi con persone comunque coinvolte, quindi occorreva la necessità di una persona dal centro che andasse lì, soprattutto per evitare problemi di questo tipo.
Dottore, mi scusi se mi interrompo, le chiedo solo se aveva avuto comunque un provvedimento scritto e poi volevo...
C'è stato un provvedimento scritto immediato, che praticamente è stato fatto, forse mi è stato convocato la sera prima e me l'hanno mandato l'indomani.
Chiedo di essere autorizzato a mostrare al dottor Sabella il documento 4.24 che era già stato acquisito al fascicolo del dibattimento.
Il decreto di nomina di Mancuso lo conosco.
Volevo far vedere se era questo il provvedimento a cui faceva cenno. 4.24. Sì. il documento che il Tribunale aveva già acquisito, chiedevo di mostrarlo al dottor Sabel.
Sì, è il provvedimento che è firmato appunto da Mancuso, con cui vengo nominato quale coordinatore dell'organizzazione, dell'operatività e del controllo sulle attività che l'amministrazione penitenziaria è chiamata a svolgere a Genova. Devo far presente in questo provvedimento, mi vengono assegnati quali collaboratori sul posto il generale Mattielli e il generale Ricci, che erano già stati incaricati in precedenza dal dottor Mancuso o dal consigliere Mancuso, il primo quale responsabile del GOM, il secondo quale responsabile del servizio centrale delle traduzioni.
Se ci vuole dire allora tutte le iniziative che ha assunto e i provvedimenti che ha adottato per adempiere a questo incarico.
Allora, dobbiamo partire un po' da lontano, lontano nel senso che quelle che sono le iniziative che ho saputo essere dell'amministrazione penitenziaria prima ancora della mia nomina. Faccio presente che io di questo G8 non ne sapevo assolutamente nulla, ero fermo, come dichiarai anche in comitato parlamentare al G7, ho scoperto che in quei giorni a Genova si doveva fare questo G8. C'era stato un problema che era stato concernente nella gestione degli eventuali arrestati. Erano successi i fatti di Göteborg, quindi si temeva che potesse succedere qualcosa di analogo a Genova, anche se c'era molto più ottimismo all'interno delle forze di polizia, confidando sul fatto che le nostre forze di polizia dovevano essere molto più preparate ad affrontare i problemi di ordine pubblico che dovevano nascere, cosa che poi, come tutti abbiamo visto, in realtà poi non si è verificata. In tutta questa situazione preparatoria, per quello che ho saputo dopo, si era deciso, l'amministrazione penitenziaria aveva deciso di chiudere la casa circondariale di Marassica, scelta a mio giudizio sbagliata, ho sempre detto, ma comunque all'epoca questa scelta fu fatta, ovvero di non far portare gli arrestati presso la casa circondariale di Marassica. Le ragioni erano apprezzabili e anche comprensibili, anche perché si temeva un assalto del carcere da parte dei manifestanti, soprattutto in relazione al fatto che proprio vicino a Marassi era stata autorizzata un accampamento, non so adesso qual era il termine tecnico, del cosiddetto movimento antagonista. Allora si decise di allocare, di far condurre gli arrestati fuori dalla città di Genova. Le altre forze di polizia, di fronte a questa decisione dell'amministrazione, hanno rappresentato che loro avevano difficoltà enormi a portare gli arrestati fuori da Genova, ragion per cui fu necessario, si richiese un intervento dell'amministrazione penitenziaria a tal fine. C'era un problema di carattere tecnico, banalissimo ma tecnico, ovvero il fatto che l'amministrazione penitenziaria poteva intervenire per le traduzioni dei detenuti soltanto laddove si trattasse di soggetti previamente immatricolati. In parole povere, non era possibile che polizia e carabinieri e guardie di finanza, una volta arrestati i soggetti che si erano resi responsabili di reati, li consegnassero direttamente all'amministrazione penitenziaria, che non aveva alcun titolo per pigliarseli. Conseguentemente l'amministrazione penitenziaria pensò di immatricolare sul posto i soggetti e quindi di tradurli. Questa fu la prima idea, in maniera tale da superare questo dato formale, cioè di dare alla polizia penitenziaria dei soggetti formalmente immatricolati. Qua c'erano dei problemi enormi da risolvere, enormi perché innanzitutto bisognava stabilire una connessione con le matricole delle case circondariali, perché non era possibile per tutta una serie di numeri progressivi, un arresto uno qua, uno lì, poi ti saltano i numeri progressivi, soprattutto col fatto che dovevano arrestare carabinieri e polizia. E le case circondariali che erano state individuate erano 4 o 5, mi pare, due ad Alessandria, una a Voghera, una a Vercelli, due ad Alessandria, una a Voghera, e poi forse c'era un altro istituto ma non mi ricordo, e si era pensato anche a un certo punto, ma questa fu un'idea mia successiva, di provare ad aprire una sezione alla Spezia, cosa che non abbiamo fatto in tempo invece a realizzare. E quindi il problema era, bisognava portare gli arrestati nelle case circondariali. Allora, fu sfollato Marassi, furono sfollate parzialmente queste case circondariali, fu almeno disposto, sul posto fu incaricato di partecipare alle operazioni il servizio centrale delle traduzioni, da cui dipendono tutte le traduzioni che si fanno in Italia, con il suo maggior dirigente, che era il generale Ricci, e come supporto alle traduzioni fu stabilito di avvalersi del GOM, che era qui con il suo dirigente, che era il generale Mattia. Questo sul posto, per coordinare queste operazioni sul posto su Genova, si occupò prima di me, si occupò il colonnello Doria, che era all'epoca in servizio al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Sorsero, come avevo già anticipato, tutta una serie di problemi, saranno collegati a questioni di incompatibilità caratteriale tra la dottoressa Sanò e i direttori soprattutto di Ponte Decimo e in parte di Marassi, per dei problemi che c'erano sempre tra il dirigente del provveditorato e il colonnello Doria, per tutta una serie di questioni che io non conoscevo, di talché Paolo Mancuso pensò di incaricare me. Perché me? Perché io, quale direttore dell'ufficio centrale dell'ispettorato, avevo già fatto delle ispezioni in Liguria in relazione proprio a queste problematiche, avevo depositato delle relazioni in cui segnalavo qual erano più o meno il tipo di problematiche che c'erano.
Io la interrompo solo perché inserisco sul suo discorso, mentre illustra, se ci può anche dire allora i contatti che ha avuto con tutti i soggetti, se ha avuto i contatti in vista di questa attività.
Allora, prima un'altra premessa, che ancora prima che io venissi della mia designazione si era anche pensato al fatto che, essendo presumibile che gli arrestati lo fossero a seguito di scontri di piazza, si poteva trattare in presenza di persone ferite, quindi tradurre persone ferite poteva essere altamente pericoloso per la loro incolumità. Conseguentemente si era pensato anche di istituire delle infermerie volanti. Questo era, diciamo, il piano di massima, che io trovo già bello e scritto, già bello e organizzato, tra virgolette, nel momento in cui io piglio il incarico. Mi accorgo subito, arrivo a Genova qualche giorno dopo, tempo insomma di sistemare un attimo le esigenze del mio ufficio, perché quale direttore dell'ufficio centrale dell'ispettorato avevo una marea di impegni. Riesco a realizzare i primi di luglio, 2-3 luglio, credo che sono a Genova. Primo problema serissimo era quello di reperire i medici disponibili. Reperire medici disponibili perché, per tutta la serie di ragioni di bilancio, l'amministrazione aveva deciso di risparmiare sulle cosiddette missioni. Conseguentemente era previsto il personale non potesse dormire in albergo, tra l'altro ci sarebbero stati problemi enormi a trovare alberghi ancora a Genova, perché ormai non si trovava più niente. Era sicuramente decisamente tardivo l'intervento dell'amministrazione penitenziaria, proprio perché sorto all'ultimo momento.
Cioè,
possiamo cambiare sedia, Presidente, scusi. Un motivo per cui era bassa c'era. Già, la posizione del testa è scomoda, il testa assistito è ancora più scomoda, almeno la sedia. Ecco, grazie. Quindi dicevo, il primo problema serio fu quello di riuscire a individuare i medici, di questo si occupò in concreto l'ufficio centrale detenuti, in particolare la dottoressa Procaccini, che cercò di contattare prima la MAPI, che è l'associazione medici penitenziari, e poi, visto anche le risposte parzialmente negative che abbiamo avuto dalla MAPI, se ne occupò tramite i medici più vicini sostanzialmente, quelli che avrebbero avuto meno disagi a venire a Genova. Quando io arrivo a Genova bisognava ancora individuare questi medici. Faccio una prima riunione, se non vado errato, in provveditorato con i direttori interessati, quindi direttori delle varie case circondariali, con i matricolisti di quelle case circondariali, perché il problema principale era l'immatricolazione per noi, prima di me ancora erano già stati individuati i siti di Bolzaneto e San Giuliano. Faccio una riunione con questi soggetti perché il piano originario era quello di istituire sostanzialmente una matricola per ogni istituto interessato, cosa che avrebbe comportato la necessità di 5, non mi ricordo se le case circondariali interessate erano 4 o 5, devo dire se mi potete aiutare qua sopra, perché in ogni caso bisognava istituire 5 matricole a Bolzaneto e 5 matricole a San Giuliano per ogni casa circondariale, per cui il problema era enorme. Fu risolto grazie a un sistema tecnico di valigette informatiche che mi fu suggerito da qualcuno e che comunque doveva funzionare in maniera tale da riuscire ad assegnare dei numeri progressivi. È una questione un po' complicata, non credo che poi interessi granché ai fini di questo procedimento. Il problema invece più serio fu, come dicevo, quello dell'individuazione dei medici, non solo per i medici ma soprattutto per l'individuazione anche di eventuali reparti detentivi, perché nella malaugurata ipotesi che ci fossero tanti feriti bisognava pensare a dei luoghi a Genova dove riuscire ad allocare i detenuti, gli arrestati meglio, feriti. Per questo furono c'era già un reparto detentivo presso l'ospedale San Martino, ma era un reparto decisamente insufficiente perché mi pare che aveva 4 o 5 posti, pochissimi posti, per cui grazie anche all'ausilio della dottoressa Sanò, che mi mise in contatto con adesso non mi ricordo il nome, comunque con un responsabile dell'ASL, della sanità genovese, riuscimmo ad avere la disponibilità dell'ospedale di San Pier d'Arena e riuscimmo ad avere la disponibilità di un ulteriore allargamento del cosiddetto reparto detenuti di San Martino. Anche lì c'erano dei problemi piuttosto seri, perché bisognava anche blindare gli ospedali, perché si temeva, dico io, le informazioni che avevamo avuto erano di mille tipi, e si temeva anche un assalto da parte degli ospedali, e quindi bisognava anche individuare dei sistemi di sicurezza.
Chiedo l'autorizzazione al Tribunale a mostrare al dottor Sabella il documento 4.27 e 4.28, che sono i documenti redatti dal consigliere Sabella proprio su questo problema organizzativo. Quindi chiedo di poterli mostrare al teste.
Si autorizza.
E anche il documento 4.4. E anche il documento 4. Mostriamo al presidente, che sono tutti, diciamo, i provvedimenti assunti dal dottor Sabella con riferimento a queste problematiche che ci sta via via illustrando. Sono il cosiddetto piano operativo per l'attività dell'amministrazione penitenziaria, l'ordine di servizio generale del 9 luglio 2001 e l'ordine sulla la trattazione degli arrestati, in generale sul problema di cui ora ci accenniamo.
Allora sì, c'è questa nota che è mia, non vedo la data, c'è il protocollo informatico, quindi 6 luglio. Sì.
Vai un po' a vedere.
Ah, ecco, concordato con l'autorità giudiziaria e le forze di polizia. Ecco, allora devo fare dei passi indietro, perché evidentemente già il 6 luglio avevo avuto altri degli incontri che sono assolutamente, secondo me, importanti. Comunque, questo è il primo, è il documento 335, è un...
Guardiamo il documento 4.27, il cosiddetto piano operativo, vero dottore? È quello che contiene proprio tutta l'organizzazione che ci stava illustrando.
E questo qua è indicato come 00200, se quel piano operativo.
La fascettina è la 4.27, lasciamoli sì. Nelle fascette, sennò poi non capiamo più niente.
00200, 00224, 00200 e seguenti. Io adesso come documento non lo so, vedo qua sulla cartelletta.
Quello del piano?
Sì, dovrebbe essere questo.
Cos'è il piano operativo?
Ah no, questo no, questo è l'ordine di servizio, no, mi scusi.
Allora, piano operativo è il 4.26.
4.27.
Dovrebbe essere questo il piano operativo, è quello del 7
sì.
luglio.
Sì, perfetto.
Luglio. Sì. Allora il documento foglio 24, 343.
Sì.
E seguenti. Sì, questo è un piano operativo che... con cui sostanzialmente avevo messo nero su bianco più o meno quelli che erano gli accordi che erano già avvenuti tra l'amministrazione e le autorità interessate. Devo far presente che prima di redigere questi documenti io avevo avuto un'altra riunione, c'era stata una riunione al Ministero della Giustizia, non la so datare esattamente, però probabilmente sicuramente prima del mio primo arrivo a Genova, tra il mio decreto di nomina e il mio arrivo a Genova, cui avevano partecipato tenuta dal direttore generale degli affari penali, era la dottoressa, mi sfugge il nome, la moglie di Vespa, non mi viene il nome.
Augusta Iannini.
La dottoressa Iannini, la dottoressa Iannini soprattutto, mi sfuggiva in questo momento il nome. Tenuto dalla dottoressa Iannini, cui partecipò anche un vice capo della polizia, se non vado errato il prefetto De Sena, mi pare di ricordare come nome De Sena, il quale ci illustrò più o meno quali erano le problematiche di ordine pubblico connesse al G8, ci parlò dei contatti che avevano avuto con gli organi collaterali di polizia, ci parlò dei timori che c'erano per quanto potesse avvenire a Genova. Si temeva addirittura No, non lo disse De Sena in quell'occasione, però poi me lo disse, fu oggetto di una discussione di una specie di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica allargato, si chiamava addirittura un attacco aereo missilistico e qualcosa del genere. E il prefetto De Sena in quell'occasione ci parlò del fatto che le forze di polizia stavano monitorando i flussi dei cosiddetti, delle cosiddette tute nere, dei black bloc, al fine di cercare di impedirne prima l'accesso in Italia e poi soprattutto di comunque di bloccarli prima dell'arrivo, loro arrivo a Genova, cosa che non so poi se sia stata fatta o meno. Quindi questo è stato il primo contatto che io ho avuto. Vengo qua a Genova, ho questa riunione con direttori, provveditore e altri personaggi direttori, si portarono anche dei matricolisti, mi ricordo, perché li invitai a venire. Poi nel corso di questo primo mio arrivo a Genova c'ho una riunione in procura, nella stanza del procuratore della Repubblica, del dottor Meloni, cui partecipò il dottor Perugini della Digos, e c'era anche il capo dei GIP di Genova, di cui non mi ricordo il nome, credo un aggiunto o un sostituto, non mi ricordo adesso chi ci fosse esattamente, e in quell'occasione il dottor Perugini ci rappresentò quelle che doveva essere il piano operativo degli arresti eventuali delle forze di polizia. L'ho già detto nel corso della indagine preliminare, lo ripeto in questa sede, come venne illustrato dal dottor Perugini in quell'occasione e come peraltro mi era stato fatto capire dal prefetto De Sena durante la riunione al Ministero, come era emerso tra le righe nel corso di una specie di vertice allargato presieduto dal dottor Andreassi, si è svolto in prefettura, c'erano i comandanti provinciali dei carabinieri, c'era il comandante provinciale della guardia di finanza, forse c'era il capo di gabinetto del questore, c'erano il responsabile dei, addirittura c'era anche il responsabile dei vigili del fuoco del corpo forestale dello Stato, c'erano anche i generali Ricci e Mattiello per la penitenziaria, io, e in queste occasioni sostanzialmente viene rappresentato questo piano operativo tra virgolette degli arresti preventivi, che viene effettivamente reso palese dal dottor Perugini nel corso di questa riunione svoltasi presso l'ufficio del procuratore della Repubblica. In questa occasione il dottor Perugini disse che era intenzione delle forze di polizia procedere all'arresto in flagranza per quanto possibile di tutti i soggetti che in arrivo a Genova fossero stati trovati in possesso di bottiglie Molotov, mazze ferrate, arnesi comunque utilizzabili ai fini di offendere, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio. Ovviamente questa, per quello che mi parve di capire, questa possibilità era connessa anche a delle fonti informative che loro dovevano avere in relazione a questi flussi dei black bloc delle tute nere. Per queste ragioni mi fu chiesto, questo dato importante, mi fu chiesto di prevedere l'intervento dell'amministrazione penitenziaria a un momento anticipato rispetto all'inizio del G8 e addirittura al 15 di luglio. Il G8, ricordo, doveva essere dal 20 al 22. Io feci le corse contro il tempo, capii subito che per il 15 luglio non avrei avuto alcuna possibilità di aver pronto tutto quanto necessario, per cui nel piano operativo mi pare che utilizzo una soluzione transitoria dicendo che dal 15 al 17 luglio gli arrestati eventuali dovrebbero essere allocati presso Bolzaneto, dal 17 in poi è presso Ponte Decimo, dal 17 in poi aveva efficacia quel piano operativo stabilito. La premessa importante era questa, che secondo le previsioni del dottor Perugini, almeno che ci vennero rappresentate lì, nel momento in cui veniva arrestata la gente tra il 15, il 17, il 18 e il 19, veniva portata fuori da Genova, 24 ore se le tenevano loro, 12 ore per il fermo identificazione, altre 48 ore sarebbero passate prima che il PM chiedesse la convalida, poi il GIP sarebbe intervenuto nelle 48 ore successive, il G8 le manifestazioni erano belle che finite, perché ricordiamo le manifestazioni finivano il sabato sera, quindi a quel punto non c'era più il tempo per i violenti di tornare a Genova. Io ebbi delle perplessità subito, che manifestai allo stesso dottor Perugini e anche al procuratore della Repubblica, e come me le perplessità le manifestò anche il capo del GIP. Ovviamente tutti siamo rimasti alla nostra idea, poi se ovviamente ci sono gli elementi per arrestare, perché da magistrati non si poteva certo Io non ero magistrato, ma gli altri lo erano, ero magistrato in servizio, insomma, ero fuori locato corrigiore, ma gli altri lo erano, e nessuno ovviamente diede il loro atti, il proprio assenso a un piano di questo genere, a meno che non ci fossero poi.
Volevo chiedere, dottore, lei logisticamente a Genova, dove, diciamo, dove aveva il centro da cui operava, e poi come sono stati individuati i locali di Bolzaneto e vabbè anche di San Giuliano?
I locali di Bolzaneto e San Giuliano furono erano stati individuati prima di me ed erano stati fatti dei sopralluoghi prima di me su Bolzaneto e su San Giuliano. Io feci dei sopralluoghi, mi accorsi subito che San Giuliano era obiettivamente infelicissimo, perché non c'erano le possibilità di movimento all'interno di quello spazio che era possibile ricavare all'interno del comando provinciale dei carabinieri, che erano oggettivamente difficili. Bolzaneto aveva sicuramente una potenzialità migliore, perché Bolzaneto, la struttura che mi fecero vedere, era un edificio accanto alla cosiddetta palestra, dove c'erano diverse celle, adesso non so quale, non mi ricordo, diverse stanze, non mi ricordo quante, che però abbisognavano di opere che erano già state segnalate e richieste. Quando mi recai per la prima volta a Bolzaneto, credo che questo sia, incontrai il dottor Gaeta. Devo far presente, prima di aver incontrato il dottor Gaeta, mi pare che era il comandante della caserma, prima di quel momento io avevo già individuato, o meglio, mi era stato portato il medico che doveva assumere il coordinamento un pochettino di tutte queste operazioni, che era un medico penitenziario in servizio presso l'ospedale Galliera, un ospedale vicino a Bolzaneto, comunque tra l'altro un sito no, Galliera, l'ospedale
Cerese.
Che mi ricordo questo ospedale qua, che fu originariamente, dovrebbe esserci nei miei atti, perché era stato originariamente individuato quale ospedale possibile,
Celesia,
Gallino, che era stato individuato originariamente, il dottor Toccafondi il medico, era stato individuato originariamente quale luogo al posto di San Pier d'Arena dove poter portare gli arrestati in relazione a Bolzaneto in quanto più vicino, ma fu poi escluso perché non c'era la rianimazione. E allora conseguentemente fu necessario, non potevamo avvalersi di un ospedale che non avesse o aveva dei problemi con la rianimazione, non mi ricordo adesso i tempi. Quindi il dottor Toccafondi mi aveva rappresentato, devo dire molto zelantemente, il fatto, una problematica a cui io non avevo pensato, non essendo un tecnico del settore, ovvero che gli arrestati potessero essere contaminati dai gas lacrimogeni. Conseguentemente il discorso dei gas lacrimogeni poteva diventare un grave pericolo nel corso delle traduzioni, perché i gas lacrimogeni rilasciano i loro agenti urticanti anche a distanza di tempo se sono stati assorbiti dai vestiti e dalla pelle degli arrestati. Conseguentemente c'era un problema di consentire agli arrestati di fare la doccia e di provvedere a dei camici monouso. Cosa è soprattutto di conoscere quali agenti urticanti dovevano essere utilizzati dalle forze di polizia al fine di trovare l'antidoto. Antidoto che fu individuato poi grazie a dei contatti con il capo di gabinetto nel banalissimo sapone di Marsiglia di cui ne ho comprato tonnellate, non so che fine abbia fatto poi. Tonnellate ovviamente sto esagerando, no?
Quantità considerevoli, sì.
Quindi quando io mi reco a visitare la caserma, la prima cosa che chiedo è anche avere un locale docce. Un locale docce, lì devo dire che c'è subito, non ho trovato una grande disponibilità da parte delle forze di polizia, e devo dire che anche comprensibilmente, perché avere questa presenza estranea in casa d'altri, da quello che ho capito il dottor Gaeta non era manco tanto contento che la sua caserma fosse stata scelta come centro operativo di tutta una serie di operazioni della Polizia di Stato, non so bene di che cosa, e men che meno che fosse stato scelto come luogo di scambio degli arrestati tra Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, perché dobbiamo premettere che il piano prevedeva che gli arrestati di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, questo che era stato illustrato bene da Perugini nel corso della riunione in procura, venissero portati a Bolzaneto, gli arrestati dei carabinieri invece a Forte San Giuliano. Altro dettaglio che trovo importante sottolineare, secondo quello che ci disse Perugini in quella sede, gli arresti della polizia dei carabinieri non avevano grandi problemi, cioè gli Forte San Giuliano era lì dove si svolgevano le manifestazioni, dove era presumibile che si verificassero gli arresti, quindi gli stessi carabinieri che avevano proceduto all'arresto l'avrebbero portati direttamente a Forte San Giuliano. Per la Polizia di Stato invece il meccanismo doveva essere leggermente più complesso, e questo poi probabilmente fu il motivo dell'impasse in cui entrò la polizia in quell'occasione. Cioè, una volta che l'ufficiale, l'agente della Polizia di Stato procedeva all'arresto, non portava direttamente lui presso Bolzaneto il soggetto arrestato, bensì c'erano della specie di capannoni mobili fissi lungo il percorso delle manifestazioni, dove l'operante si recava, consegnava l'arrestato ad altri suoi colleghi e redigeva lì una relazione.